squadra di controllo che funzioni. Sì, abbiamo cominciato a definire le topologie su X semplicemente come sottoinsieme degli aperti o eventualmente dei chiusi. Qui c'è anche la nozione di chiusi, vuol dire complementare degli aperti. Quella è la definizione ufficiale che tutti usano, il motivo è che è semplicissima e ha un sacco di conseguenze. Allora, prime conseguenze sono gli operatori di Kuratowski. Quando avete una topologia, automaticamente questa definisce le nozioni di interno e di chiusura per qualunque sottoinsieme. E se questi operatori hanno anche la proprietà idempotente, allora loro definiscono una topologia, anzi anche senza la proprietà definiscono una topologia, ma se hanno una proprietà di idempotenza loro definiscono una topologia di cui esattamente loro sono gli operatori di Kuratowski. Quello che abbiamo visto ieri è che una topologia definisce anche un'altra cosa, quella che abbiamo chiamato una struttura topologica, e che significa che una funzione che a ogni punto associa un filtro su X che in qualche modo descrive il meglio possibile il punto dal punto di vista della topologia. Ad ogni punto associa quel filtro che si chiama il filtro degli intorni di X e che è generato dagli aperti che contengono il punto. Che contengono il punto X. Quindi è un sottofiltro del filtro principale di X, piccolo, e questa struttura ha una proprietà di località, vale a dire filtri di punti vicini, dove punti vicini vuol dire punti che appartengono all'intorno di un altro punto, hanno essenzialmente elementi del filtro in comune. E questo è dovuto al fatto che il filtro degli intorni di un punto è fatto dagli insiemi che contengono un aperto contenente il punto, e un aperto per definizione diventa un elemento del filtro di tutti i suoi punti, e questa è una proprietà essenzialmente di località. Quando avete un aperto, lui fa da intorno di tutti i suoi punti. Quindi filtro su X con proprietà di località. E di nuovo vi trovate nella stessa situazione. Se avete una struttura topologica, cioè a ogni punto date un filtro contenuto nel filtro principale, potete costruire una topologia. Se partite da un filtro con le proprietà di località, cioè da una struttura topologica con proprietà di località, allora definisce una topologia che vi ritorna esattamente gli stessi filtri. E notate che sia la questione operatori di Kuratowski, sia la questione strutture topologiche, vi dice in sostanza un qualche tipo di rapporto tra i punti. Kuratowski in realtà rapporto tra punti e insiemi, però anche tra punti e punti ovviamente, perché anche i punti sono sottoinsiemi. E la struttura topologica in modo più esplicito vi dice di ogni punto cos'è che dovete considerare come la migliore approssimazione usando la topologia di quel punto. Non l'ho fatto in modo sistematico, però sarebbe un esercizio da fare per le topologie di cui abbiamo fatto l'elenco, banale, discreta, includente, escludente, topologie metriche e così via, vedere esattamente quali sono gli operatori di Kuratowski, quali sono gli intorni di ogni punto. Per le topologie abbastanza facili è sempre possibile capirlo. In qualche caso è più facile definire una topologia dando gli intorni dei punti oppure dando l'operatore di Kuratowski, un operatore di Kuratowski, e quindi bisogna avere l'elasticità, diciamo, di saper capire cos'è la topologia in base a quelli. Ok, allora piccolo, non l'ho mai fatto, esercizio teorico se volete, è che relazione c'è direttamente tra operatori e strutture topologiche. Passare attraverso le topologie vi dà sempre le proprietà o località per le strutture o idempotenza per gli operatori. Se non passate per le topologie, può darsi che si possa fare una corrispondenza più generale. Quindi questo è un punto di domanda, non interessa a nessuno in realtà. Insisto, guardare in tutti gli esempi passati e futuri e controllare questi tre modi di caratterizzare la topologia. Ok, allora quello che vediamo oggi è la seconda applicazione della nozione di filtro. Diciamo cosa sono i limiti di filtri di reti. In particolare tra le reti ci sono le successioni. Sono particolari tipi di reti. Allora, in questo caso dovete partire con X spazio topologico, T è la topologia, vuol dire l'insieme degli aperti. Automaticamente dovete pensare che c'è anche tutta la struttura topologica, per ogni punto sappiamo cosa sono gli intorni del punto. Okay? F, un filtro qualsiasi su X. Che potrebbe non avere niente a che fare con la topologia. Anzi, di solito non ha niente a che fare con la topologia. E quello che vogliamo dire, cosa vuol dire? Che un certo punto è limite del filtro per la topologia data e che un certo punto è aderente al filtro per la topologia data. F è un filtro su X, X piccolo è un elemento di X. Allora, definizione. Diciamo che F converge a X piccolo, oppure X piccolo è limite del filtro F, e scriviamo che F converge a X se, per definizione, F contiene il filtro degli intorni di X per la topologia data. Allora qui bisognerebbe specificare converge a X per la topologia tau T, scusate, oppure X è limite di F per la topologia T. Oppure scriviamo che F converge al punto secondo la topologia T. Se vale questa proprietà, F contiene tutto il filtro degli intorni di quel punto. E questa è la nozione di convergenza. Invece la nozione di aderenza, sempre definizione, F converge, X è aderente al filtro F, sempre secondo la topologia tau, se, definizione, X appartiene alla chiusura di V per ogni V che appartenga al filtro F. Chiusura per la topologia tau di V. Qui conviene esplicitare cosa vuol dire. Cosa vuol dire che un punto appartiene alla chiusura di un insieme? Vuol dire che ogni suo intorno interseca l'insieme. Giusto? Quindi se e solo se per ogni U appartenente agli intorni di X e per ogni V appartenente al filtro F abbiamo che U intersecato V è diverso dall'insieme vuoto. D'accordo? Appartenere alla chiusura significa per ogni intorno del punto l'intersezione con l'insieme dato non è vuota. Questo per ogni intorno del punto e per ogni elemento del filtro. Naturalmente vale la pena, piccolo esercizio, di notare x appartiene alla chiusura di tutti gli elementi del filtro, vuol dire x appartiene all'intersezione per v appartenente al filtro della chiusura di questi v. Notate che siccome V è un elemento del filtro, la sua chiusura è un sovrainsieme, quindi è un elemento del filtro, d'accordo? Però l'intersezione dei chiusi di un filtro può essere più grande che non l'intersezione degli elementi del filtro, perché gli elementi del filtro sono di più. L'intersezione degli elementi del filtro di solito sarà vuota. Però l'intersezione delle chiusure non è detto che sia vuota perché è più grande, ci sono meno insiemi, quindi l'intersezione di solito è più grande. Ok, questa condizione, notate cosa vuol dire. Per ogni elemento del filtro degli intorni del punto e per ogni elemento del filtro F l'intersezione non è vuota. E questo vuol dire che se mettete insieme il filtro e mettete insieme gli intorni del punto, quando fate le intersezioni non avete mai il vuoto, perché gli intorni si intersecano sempre tra di loro, gli elementi del filtro si intersecano sempre non nel vuoto perché è un filtro. Un intorno e un elemento del filtro si intersecano diversi dal vuoto per definizione di aderenza e quindi questo, capite subito, vuol dire se e solo se esiste un sovrafiltro di F convergente a X. Un sovrafiltro, diciamolo G, di F grande che sia convergente a X. Deve essere un filtro che contiene F, ma per essere convergente a X deve contenere anche il filtro degli intorni di X. Basta usare G filtro generato da T di X unito semplicemente con F. Come sottoinsieme di parti di x ha la proprietà che non è vuoto, non contiene il vuoto e le intersezioni finite di suoi elementi non sono mai vuote. Quindi è una prebase per un filtro. Questo insieme ha la proprietà di non essere vuoto, di non contenere il vuoto e che intersezioni finite di suoi elementi sono sempre diverse dall'insieme vuoto, quindi è prebase per un filtro. Per un filtro G che ovviamente contiene F, ovviamente contiene T di X e quindi converge a X. Che contiene F, contiene tutto T di X, dunque G converge a X. Quindi morale, essere aderenti a un filtro vuol dire essere limiti di un sovrafiltro. Esattamente limiti del sovrafiltro ottenuto facendo l'unione del filtro dato e dell'intonio del punto. Ok, quindi abbiamo due definizioni, diciamo, quella di limite, convergenza, e quella di aderente. Allora, la prima cosa da notare è questa, osservazione facile. Se x è limite per f, allora x è aderente ad f. Banalmente, perché x limite per f vuol dire f contiene tutti gli intorni di x. Ed essere aderente a f vuol dire che x appartiene a tutte le chiusure di elementi. Ok, provate a scrivere. Il viceversa di solito non è vero. Un punto può essere aderente ad f senza essere limite di f. Però quello che abbiamo appena visto è vero, che se x è aderente ad f, allora x è limite di un sovrafiltro di f. Quindi, se F è un ultrafiltro, cioè un filtro massimale per l'ordine, e allora limite e aderente sono la stessa cosa. Perché se un punto è limite è sempre aderente, viceversa se è aderente è limite di un sovrafiltro, ma sovrafiltri propri non ci sono, quindi deve essere limite di lui stesso. Ok, faccio i due esempi banali per il momento. Se T è la topologia banale, cioè l'insieme vuoto e tutto X, allora per ogni X sappiamo che gli intorni del punto sono fatti dagli aperti che contengono il punto, ma aperti sono solo il vuoto e tutto lo spazio, quindi gli intorni di X sono solo lo spazio X per ogni punto X piccolo. Dunque, tutti i filtri convergono a tutti i punti. Quindi la topologia banale è veramente banale. Se invece T è la topologia discreta, cioè è la topologia fatta da tutto parte di X, allora per ogni X T di X è fatto dal filtro principale di X, cioè fatto da tutti gli U sottoinsiemi di X tali che U contiene X piccolo, è il filtro principale a cui non ho ancora deciso che nome dargli. Dunque, F converge a X se e solo se, quali sono i filtri che convergono a un punto? Per convergere a un punto devono contenere tutto il filtro degli intorni. D'altra parte, il filtro degli intorni di X, il filtro degli intorni è il filtro principale, lui è un ultrafiltro. Quindi se F contiene questo, lui deve essere uguale. Quindi F converge a X se e solo se F è esattamente il filtro principale di X. Nessun altro filtro converge a quel punto. E quindi anche questo in un certo senso va considerato banale. Immagino che non abbiate mai visto la nozione di limite di un filtro in analisi, giusto? Però in analisi avete visto la nozione di limiti di successioni. E avete usato le successioni per caratterizzare la continuità di solito. E in realtà i filtri sono una cosa giusta e adesso cerco di farvi vedere perché. E per farvelo vedere, vediamo cosa c'entrano con le successioni o per meglio dire con le reti. Vi definisco adesso che cos'è una rete e dopo vediamo che parlare di reti o di filtri è essenzialmente la stessa cosa. Reti e poi in particolare successioni. Allora, intanto devo dirvi che cos'è un insieme ordinato, lo sapete, filtrante, l'avete già visto? Allora, A minore o uguale, diciamo che è un insieme, allora, ordinato con la relazione minore o uguale. Quindi vuol dire riflessiva simmetrica transitiva. No, scusate, come non detto, questo è un'equivalenza. Prego. È riflessiva antisimmetrica transitiva. Riflessiva antisimmetrica transitiva. Dunque, riflessiva vuol dire A è minore o uguale di A per ogni A. Transitiva vuol dire A è minore o uguale di B e B è minore o uguale di C, allora A deve essere minore o uguale di C. E antisimmetrica, se A è minore o uguale di B e B è minore o uguale di A, allora A uguale a B. D'accordo? Queste sono le relazioni per essere un ordine. Allora, un insieme ordinato si dice. La terminologia qui non è universale, io preferisco dire filtrante verso l'alto per specificare da che parte. Qualcuno dice solo filtrante. Filtrante verso l'alto. Se per ogni alfa e beta appartenenti ad A esiste un gamma appartenente ad A, tale che gamma è maggiore o uguale sia di alfa sia di beta. Cioè dovete pensare a un insieme di indici o forse anche strettamente maggiore, non lo so. È un insieme di indici in cui veramente potete andare verso l'alto, non si bloccano mai. Esempi: n con l'ordine usuale è un ordine, e se avete due numeri interi, ce n'è sempre uno maggiore o uguale di tutti e due, anzi, anche strettamente maggiore di tutti e due. N con l'ordine usuale. secondo esempio, gli intorni di un punto in uno spazio topologico. Se XT è spazio topologico, X piccolo è un elemento di X grande, l'insieme intorni del punto con un ordine che è dato dalla controinclusione, dove U è minore o uguale di V se e solo se U contiene V. Controinclusione. E la relazione si deve leggere come V è più preciso di U. V più grande di U vuol dire V è più preciso di U. L'insieme V descrive il punto X in modo più preciso di un insieme più grande. L'ordine usuale di N va pensato come qualcosa che descrive le cose da un certo punto in poi. L'ordine degli intorni di un punto vanno pensati come delle cose che descrivono tanto più precisamente il punto quanto più sono piccole intorno al punto, perché è quello che ci interessa. Quando uno guarda la continuità, guarda le cose più piccole vicino al punto, ma che siano aperti, cioè che siano della struttura topologica. E quindi qui attenzione a non fare a non sbagliare l'intuizione, per così dire. L'intuizione, quando parliamo degli intorni di un punto, l'intuizione è le cose più grandi, cioè quelle più precise, quelle che ci interessano di più, sono quelle più piccole insiemisticamente, perché si stringono attorno al punto, descrivono in modo più preciso il punto. Ok, questi sono i due tipi di reti che di insiemi ordinati che ci interessano. E una rete, non vi ho ancora detto che cos'è, una rete in X a priori insieme qualsiasi ma poi useremo la definizione solo per spazi topologici. Una rete in X è una funzione e da un insieme ordinato A verso X. E di solito useremo la notazione indiciale, cioè per ogni alfa appartenente ad A diremo che X pedice alfa è l'elemento di indice alfa di quella funzione. Cioè, in altre parole, ho scritto la funzione, diciamo, come x piccolo, se volete dargli un nome, e x piccolo calcolato nell'elemento alfa lo chiamiamo x con alfa al piede. E se la funzione volete chiamarla φ, sarebbe φ calcolato in alfa, è un elemento di x, però invece di chiamarlo φ calcolato in alfa lo chiamiamo x con indice alfa. Una rete in X è una funzione semplicemente da un insieme ordinato filtrante verso l'insieme stesso. E se l'insieme ordinato filtrante è n con l'ordine usuale, si dice successione. Le successioni sono funzioni da n verso un insieme qualsiasi. Prego. Il dominio della rete deve essere un insieme ordinato filtrante. Quindi come funzione il dominio è A, però il dominio A deve avere un ordine filtrante. Allora la chiamiamo una rete. Quindi una rete è una funzione da un insieme di indici che è ordinato filtrante, verso un insieme qualsiasi. Se l'insieme di indice n si chiamano successione, altrimenti si chiama una rete in generale. Ogni rete determina un filtro. Nota, ogni rete in X determina un filtro su X. In che modo? Allora, una rete vuol dire dare una funzione da questo insieme ordinato filtrante verso X e da questa costruiamo gli insiemi, diciamo gamma con alfa, che sono gli x con beta, tali che beta è maggiore o uguale di alfa. Questo è un sottoinsieme ovviamente di x per ogni alfa appartenente ad A. E queste si chiamano le code della rete dall'indice alfa in poi. Ah, naturalmente l'immagine che dovete avere è che questo insieme A è un insieme ordinato, la funzione ve lo manda dentro a X in un insieme di punti e voi fate le code di questo. Se questo è l'indice alfa, vi prendete tutte le cose più grandi di alfa, se questo è l'indice beta, tutte le cose più grandi di beta e così via. L'insieme di questi gamma alfa dà un sottoinsieme di parti di X, naturalmente. Ogni gamma con alfa è una coda dentro X, cioè un sottoinsieme di X. Con quali proprietà? Naturalmente non contiene il vuoto e non è vuota. E quando intersecate due gamma con alfa, lei contiene sempre un gamma con beta. Dunque, è diversa dall'insieme vuoto, non contiene l'insieme vuoto, e se prendete gamma con alfa e l'intersecate con gamma beta, cioè prendete l'intersezione di due code, questa certamente contiene almeno un gamma con gamma per un indice gamma che sia maggiore sia di alfa che di beta, perché quando intersecate due code di indice alfa e beta, lei contiene tutte le code di indici maggiori sia di alfa che di beta per gamma maggiore o uguale di alfa beta. Quindi in particolare le intersezioni finite non cadono mai nel vuoto. Dunque questo insieme genera un filtro. L'insieme dei gamma alfa dà un sottoinsieme di parti di X con queste proprietà che quindi genera un filtro. Precisamente è prebase per un filtro. Qualche volta è una base. E naturalmente il filtro contiene molti più insiemi che le code, perché si parte dalle code e poi bisogna generare il filtro, quindi contiene tutte le intersezioni se non c'erano, contiene tutti i sovrainsiemi se non c'erano. Okay? Quindi il filtro sembra una cosa più grande. Però per i filtri noi abbiamo dato in un modo naturale la nozione di limite. Il limite di un filtro è qualunque punto i cui intorni siano contenuti nel filtro. Non potremmo dire gli intorni sono contenuti nelle code di una successione, perché le code di una successione sono quelle molto piccole di solito, mentre il filtro è molto più grande. Però capite che noi adesso possiamo dire cos'è il limite di una rete. Punti limiti aderenti a una rete, definizione. Punti limiti barra aderenti a una rete, per definizione sono i punti limiti barra aderenti al filtro generato dalla rete. Che vuol dire il filtro, anzi diciamo il filtro associato alla rete, che vuol dire il filtro generato dalle code della rete. Al filtro associato alla rete. Che vuol dire il filtro generato dalle code della rete. E adesso dovrei essere in grado di farvi capire perché ci interessano queste nozioni in generale. E applicando la definizione, per esempio, delle successioni, dovreste trovare esattamente la definizione di limite di una successione. E applicando la definizione agli intorni di un punto, dovreste trovare una cosa che già conoscete. Quindi proviamo, vediamo un attimo. Beh, abbiamo tempo prima dell'intervallo. Vediamo quanto spazio c'è di qua, ci mettiamo da questa parte. Esplicitiamo le definizioni. Allora prendiamo n in x. Una successione, per esempio, quindi la successione la scriviamo n in is con n, e allora il limite degli is con n uguale a x per n che tende a infinito, di solito si scrive così, cioè x è il limite della successione is con n, significa, per definizione, x è limite del filtro generato da le code gamma con m, diciamo, che sono fatte dagli x n tale che questo indice n è maggiore o uguale di m. Ma cosa significa questo? Significa se e solo se il filtro generato contiene il limite del filtro, chiamiamolo F, generato da questi gamma n. Questo significa se e solo se il filtro generato contiene tutti gli intorni del punto X. E questo significa se e solo se per ogni U appartenente a T di X, allora U appartiene al filtro F. E questo significa per ogni U appartenente agli intorni del punto, allora appartenere al filtro F cosa vuol dire? Vuol dire essere sovrainsieme di intersezioni finite di elementi del filtro, e di elementi, scusate, della base che genera il filtro. Però nel caso di successioni, capite che quando fate l'intersezione di due code, viene semplicemente la coda dell'elemento dell'indice più grande. Quindi questo capita se e solo se, quando è che U appartiene al filtro, quando U contiene qualche gamma m per m appartenente a n. Per essere un elemento del filtro deve contenere qualche coda che genera il filtro. E quindi se e solo se per ogni u appartenente agli intorni del punto esiste un m appartenente a n tale che is con n appartiene a u per ogni n maggiore o uguale di m. Perché U contiene la coda, vuol dire contiene tutti gli elementi della successione maggiore o uguale di M. E questo, dovreste riconoscerlo, vuol dire essere limite di una successione. Un punto è limite di una successione se ogni suo intorno contiene tutti gli elementi di una successione definitivamente da un certo punto in poi. Naturalmente traslate invece che successione un insieme qualsiasi ordinato. Se A minore o uguale verso X è una rete, allora X è limite della rete. Allora questa la chiamiamo alfa in is con alfa. Notate che quando parlo di rete a questo punto dovete pensare a un insieme parzialmente ordinato, non è detto che sia totalmente ordinato, e semplicemente filtrante verso l'alto. Se x è limite della rete x con alfa, se e solo se, fate tutti i passaggi e troverete la condizione se e solo se per ogni u intorno del punto esiste un alfa che dipende da u naturalmente, elemento degli insiemi di indici, con la proprietà che x con beta appartiene a u per ogni beta maggiore o uguale di alfa. Cioè essere limite di una rete significa per ogni intorno del punto la rete cade definitivamente in quell'intorno da un certo indice in poi. È detto slogan, per ogni intorno di X la rete cade definitivamente in quell'intorno. Quindi qui abbiamo semplicemente esplicitato la definizione di punto limite, tra parentesi, non di punto aderente. Però abbiamo definito anche punto aderente, giusto? Sì, punti limiti o aderenti a una rete sono i punti limiti o aderenti al filtro corrispondente. Qual è la corrispondente traduzione per i punti aderenti? Quindi provate a fare lo stesso ragionamento. Punto aderente vuol dire appartiene alla chiusura di tutti gli elementi del filtro. Vuol dire per ogni elemento del filtro e per ogni intorno del punto l'intersezione non è vuota. Però il filtro è generato dalle code. Quindi bisogna che per ogni intorno del punto e ogni coda l'intersezione non sia vuota. Non importa che la coda sia contenuta nell'intorno, basta che l'intersezione non sia vuota. E quindi la condizione qui sarebbe, lo scriviamo qua, x è aderente alla rete se e solo se per ogni u appartenente a t di x e per ogni gamma, non le ho chiamate, diciamo gamma con alfa le code, sia che gamma alfa intersecato u è diverso dal vuoto, e che significa per ogni u appartenente a t di x esiste, e per ogni alfa appartenente a l'indice esiste un indice alfa con u maggiore o uguale di alfa, cioè che appartiene alla coda, con x con alfa u appartenente a u. per ogni intorno del punto e qualunque indice pigliate ce n'è uno più grande tale che x con quell'indice sta in 1. E provate a fare la traduzione esattamente. Ok, mi interessava arrivare a questo punto perché così avete il ponte, diciamo, tra quello che conoscete di analisi sulle successioni e quello che stiamo facendo adesso. E notate che abbiamo generalizzato in due sensi. Non parliamo solo di successioni, ma parliamo di reti, insiemi ordinati, filtranti, qualsiasi. E invece che parlare di reti abbiamo preferito dare la definizione sui filtri. Ecco, queste due cose sono entrambe importanti e nella seconda ora cerco di farvi capire esattamente perché. Non basta parlare di successioni, solo negli spazi metrici bastano. In uno spazio topologico parlare di successioni è perfettamente inutile. Bisogna parlare di reti, però parlare di reti ha un problema, che bisogna scegliere un insieme di indici. C'è qualcosa di non canonico. Invece, guardare i filtri, siccome si guardano comunque sotto insiemi dello spazio, è una cosa più naturale. Le definizioni naturali in realtà si danno in termini di filtri, poi ricadono sulle reti, poi sulle successioni. Negli spazi topologici bisogna usare le reti ed è meglio usare i filtri, non basta usare le successioni per parlare di continuità. E comunque questo cerco di farvelo vedere dopo, cioè il fatto che questa nozione è veramente indispensabile. Quindi facciamo un attimo di pausa e poi continuiamo. Thank you. Allora, giusto per fare un po' di ordine, quello che abbiamo fatto finora è stato vedere cosa sono i filtri, cosa sono le reti e vedere che ogni rete genera un filtro, ogni rete in X genera un filtro in X. E questa è la parte più semplice da capire, cioè ogni volta che prendo un insieme ordinato e una funzione verso X posso guardare le code da un certo punto a un certo indice in poi, questi sono sottoinsiemi di X, hanno la proprietà di generare un filtro perché sono... non contengono il vuoto, non sono vuote e intersezioni finite non sono mai vuote e di conseguenza generano un filtro e di quel filtro possiamo parlare di punti limite e punti aderenti. E notate che di solito voi siete abituati a parlare anche di sottosuggestioni Allora uno potrebbe inventare la nozione di sottorete. Allora potrebbe dire: se prendo questo e prendo una funzione da un altro insieme ordinato, e che sia una funzione ordinata, per esempio potrebbe essere una sottosuccessione, allora posso fare la rete composta, cioè la rete da b minore uguale verso x, e guardare qual è il filtro corrispondente. Allora questa sarebbe una sottosuccessione. Naturalmente la funzione deve essere ordinata e strettamente crescente, non deve fermarsi a un certo punto, perché altrimenti rovina tutte le nostre definizioni. Funzione ordinata e strettamente crescente. E allora c'è la rete composta. La rete composta va da b in x. Alla rete composta da b in x posso associare un filtro. Quindi se alla rete è antipatico dare i nomi alle reti. Allora prendiamo la funzione da a in x e la chiamiamo phi. Diamo una funzione da b ordinata strettamente crescente e la chiamiamo f. E questa qua a composizione la chiamiamo psi. Allora diciamo che psi è una, tra virgolette, sottorete di psi. Perché una sottorete? Perché prende come valori alcuni dei valori della rete precedente, non prende niente di più. D'accordo? Questa rete qua manda beta in x calcolato nell'indice f di beta. Lui è uno di qualche degli x alfa. Giusto? Mentre questa rete mandava alfa in x con alfa. Quindi se guardate l'immagine, proprio l'immagine insiemistica di psi è contenuta nell'immagine insiemistica di phi. I valori della rete, della sottorete, sono alcuni dei valori della rete. Alcuni li avete saltati. Bene, che cosa succede dei due filtri? Che relazione c'è tra il filtro della rete phi e il filtro della rete psi? Prego. La psi viene generata con delle code più piccole, che sono minori di quell'altra, quindi i suoi sovrainsiemi sono di più, quindi questa qua è più grande. Giusto? Come detto, il filtro associato alla sottorete è più grande del filtro associato alla rete. Perché le code di psi sono contenute in qualche coda di phi. Sono insiemi più piccoli e quindi generano un filtro più grande, perché quando generate il filtro fate tutti i sovrainsiemi, quindi vi beccate più insiemi. Quindi sottoreti corrispondono a sovrafiltri. Notate che state rovesciando l'inclusione in un certo senso. Sottoreti corrispondono a sovrafiltri. E se ci pensate è una cosa che già conoscete, perché essere aderente a una successione vuol dire essere limite di una sottosuccessione. Quindi dovete passare le sottosuccessioni per avere filtri più grandi e che quindi hanno più punti di convergenza. Sottoreti corrispondono solo a filtri. Tra i filtri c'è una nozione naturale, che è quella di filtro massimale, di ultrafiltro. a filtri massimali corrispondono a reti molto speciali, che però sono difficilissime da descrivere. A ultrafiltri, che sarebbero filtri massimali, corrisponderebbero in qualche senso delle reti minimali, reti che, come dire, non hanno sottoreti non banali. Sarebbero le ultrareti, sarebbero reti minimali. Non si usa questa nozione perché è troppo complicata, è troppo difficile dire, caratterizzare cosa vuol dire che una rete è minimale. Invece è facilissimo dire cos'è che un filtro è massimo. Dire cosa vuol dire che un filtro è massimale. E già qui notate una certa superiorità della teoria dei filtri rispetto alle reti. Sono meno intuitivi ma molto più canonici. E l'altra cosa che volevo dire è che in un certo senso si può fare il contrario, cioè dato un filtro si può creare una rete. Una rete che ha esattamente gli stessi punti aderenti e limite del filtro dato, però la nozione, vi faccio solo vedere come si definisce perché è essenzialmente inutile, è troppo complicata da usare. Viceversa, dato un filtro su X, possiamo creare una rete in X che ha gli stessi punti limite barra aderenti. In questo modo prendete un filtro F, un filtro in X, e volete creare una rete. Allora, per creare una rete il primo problema è che indici devo usare, che sistema di indici devo usare. Perché per dare una rete il primo problema è devo avere un insieme ordinato filtrante verso l'alto e dopo dare una funzione da questo insieme ordinato verso lo spazio X. E a partire da un filtro, che insieme ordinato potete pensare di usare? Allora, il filtro stesso, in qualche modo, essendo un sottoinsieme di parti di X, lui ha un ordine. Però l'ordine va pensato che quello insiemistico è quello inutile, perché i sovrinsiemi ci sono sempre, mentre i sottoinsiemi sono una cosa che ci interessa, il filtro ci interessa esattamente dove va nel piccolo, cioè quali punti sta descrivendo andando nel piccolo. Quindi possiamo prendere gli elementi del filtro, però dobbiamo pensare che l'ordine da usare è la controinclusione. Dobbiamo pensare che gli elementi più precisi sono quelli più piccoli. Quindi prendiamo questo insieme. A uguale l'insieme delle coppie in cui c'è F grande e X piccolo, in cui F grande è un elemento del filtro e X piccolo è un elemento di F grande. F grande naturalmente è un sottoinsieme di X. Tutte le coppie possibili, con l'ordine che F virgola X è minore o uguale di G grande virgola Y, se e solo se lo rovescio, questo è il minore nell'ordine, F è maggiore di G. Cioè un elemento del filtro è più grande degli altri se è più piccolo insiemisticamente. Voi vi chiedete perché ho messo la coppia con l'elemento X, perché devo anche scrivere una funzione da questo insieme verso X grande. Allora, questo è l'insieme ordinato. Filtrante. E come funzione da A verso X prendo la funzione che a ogni coppia fx piccolo associa x piccolo. A questo mi serve prendere le coppie, altrimenti non saprei che funzione scegliere. È una rete in x grande. Naturalmente l'insieme di indici è gigantesco. L'insieme di indici prende tutti gli elementi del filtro e per ogni elemento del filtro fa coppia con qualsiasi punto di quell'elemento. Quindi è chiaro che l'insieme di indici è gigantesco. Però comunque è un insieme ordinato, filtrante, avete una funzione naturale che da quell'insieme va in x e che ad ogni coppia fx associa il punto x. È tautologico controllare che i punti aderenti e limite di questo filtro sono esattamente i punti aderenti e limite, di questa rete sono esattamente quelli del filtro di partenza. Provate a applicare le definizioni e viene questa proprietà agli stessi punti limite aderenti, viene in modo proprio tautologico, è banale sulla definizione. Per costruzione viene così. Allora, quando avete due funzioni, adesso abbiamo una funzione, a ogni rete associamo un filtro, a ogni filtro associamo una rete, allora uno sarebbe molto contento se quando fate le composizioni magari viene l'identità tra due le parti, così dite c'è una corrispondenza univoca tra filtri e reti. Ecco, purtroppo questo è completamente falso. Se fate le composizioni, partite da un filtro, fate la rete associata al filtro, che ha quegli indici schifosissimi con tutte le coppie e gli elementi del filtro e un punto, e poi guardate qual è il filtro generato, trovate il filtro di partenza. Cioè, se fate la composizione in questo senso, allora, se provate a fare la composizione, da reti passate a filtri, da filtri passate a reti, fate la composizione da questa parte. Cioè, partite da un filtro, fate quella rete che sembra mostruosa e poi calcolate qual è il filtro corrispondente a quella rete. Qua viene la funzione identica. Trovate il filtro di partenza. Invece, da questa parte, se partite da una rete con un certo insieme di indici, fate un filtro, poi vi ritorna indietro che cosa? Una rete che ha un insieme di indici completamente diverso, che non c'entra niente. Vi torna indietro una rete con un insieme di indici completamente diverso, apparentemente molto più grande. E quindi che relazione ci sia tra la rete di partenza e questa rete qui è piuttosto difficile da capire. Non è assolutamente l'identità. Quindi capite la nostra preferenza per parlare di filtri. I filtri in qualche modo sono più canonici, più legati all'insieme, mentre le reti dipendono dalla scelta di un insieme di indici per fare la rete. Quell'insieme di indici può essere cambiato anche se ottenete reti con esattamente gli stessi punti limite, mentre i filtri sono qualcosa di molto più canonico perché sono già legati all'insieme X e basta. Ok, allora volevo finire oggi essenzialmente cercando di farvi capire perché noi dobbiamo parlare di reti e non ci basta parlare di successioni quando si fa topologia. Quindi forse faccio un salto qui perché non c'entra niente con questo discorso. Allora vediamo come esempio la relazione tra operatori di Kuratowski e filtri barra lo facciamo per l'operatore di chiusura. Allora, XT spazio topologico, S è un sottoinsieme di X qualsiasi e ci chiediamo chi è la chiusura di S. Definizione topologica qual è? Sono i punti tali che per ogni loro intorno l'intersezione con S non è vuota. e cioè per ogni loro intorno potete scegliere qualche elemento che sta in esse. E dovreste capire subito che questo significa questo: gli elementi di X tali che esiste un filtro convergente a X con F un filtro in S. E che naturalmente per noi è la stessa cosa dire gli x appartenenti a x, tali che esiste x alfa convergente a x, una rete con x con alfa appartenente ad S. E, tra parentesi, idem con aderente invece che limite. Notate che questo fosse il modo migliore di dirlo, perché essere una rete in S vuol dire essere una rete i cui valori sono in S. Cosa voglia dire un filtro in S? Lo sappiamo, però dire che X, che è un punto che non sta in S, sia limite di quel filtro, bisogna prendere il filtro, generare un filtro in X e poi vedere che X è limite di quello. Quindi qui c'è qualcosa di sottinteso. Ok, allora quello che voglio farvi vedere è questo. Questo magari dopo lo dimostriamo se mi resta il tempo, ma è un piccolo esercizio. Quello che mi resta, che voglio farvi vedere è non basta per trovare S bar in generale non basta avere successioni in S che convergono, parlare di successioni. E allora vi faccio un esempio. Allora, come insieme x, usiamo l'insieme delle successioni reali, l'insieme delle funzioni da n in R, successioni reali. Quindi l'insieme x è fatto da funzioni, appunto da n in R, che di solito scriviamo come n viene mandato in is con n, tutte le successioni. E quindi potete indicarlo se volete come una infinitupla numerabile, is con 0, is con 1, is con 2, is con 3 e compagnia. Potete scrivere come is con 0, is con 1, is con 2, puntini puntini, is con i, puntini puntini, con gli is con i che appartengono a R e gli indici innumerabili. Quindi potete pensarli come funzioni da n in R oppure come infinituple, diciamo, dove gli is con i sono qualsiasi, non c'è nessuna limitazione. Questo insieme naturalmente è piuttosto complicato, sarebbe come dire uno spazio vettoriale però di dimensione numerabile infinita. Attenzione però, è più grande di quello che pensate. Le successioni che hanno tutti 0 e 1 non sono una base, sono indipendenti ma non sono una base. Allora, questo è l'insieme X e ci mettiamo una topologia. La topologia che mettiamo non è la più naturale adesso. La settimana prossima scopriremo delle topologie molto più naturali su questo insieme. Con topologia che si dice la box topology, data dalla box topology, topologia delle scatole. E la topologia delle scatole è fatta così. Gli aperti sono la topologia generata dal prodotto di aperti su ogni componente reale. Quindi questo potete pensarlo, se volete, come R per R per puntini puntini per R, perché R alla N vuol dire prodotto cartesiano di R tante volte per se stesso, quante volte? Infinite volte, infinito numerabile volte, quindi le ordinate. Con topologia della box topology, generata dai prodotti di aperti di R. Quindi sono cose del tipo U0 per U1 per U2 per puntini puntini per U con I per puntini puntini, che è contenuto in R alla N, con gli U con I aperti della topologia usuale di R. Una base della topologia usuale di R sono gli intervalli aperti, quindi potete pensare intervallini aperti, prodotti di intervallini aperti. E questo è un modo per dire le funzioni F da N verso R, tali che F calcolato nell'indice iesimo appartiene all'insieme U con I. Giusto? Il prodotto cartesiano U0 per bla 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 vuol dire le funzioni tali che calcolate l'indice I stanno in quell'insieme U con I che avete scelto. Notate che se fosse R alla N piccolo è esattamente la topologia che pensate, cioè gli aperti sono le scatole. Per esempio in R2 sono i quadrati e poi fate topologia generata. Ok? Solo che qui lo facciamo in dimensione infinita, numerabile. Quindi lo spazio è lo spazio delle successioni, la topologia è la topologia box, che vuol dire per dare un aperto do un prodotto di aperti in ogni indice. Ok, guardiamo che sono gli intorni di zero. Di 0, che è la funzione che manda tutto a 0, cioè la n-upla 0, 0, puntini, puntini, 0, puntini, puntini, 0, come funzione è la funzione che manda ogni indice i in 0. Quindi se le pensate come funzioni, naturalmente sono funzioni da n in r, quindi per ogni elemento 0, 1, 2, 3, 4, puntini puntini, decidete qual è la funzione, cioè quanto vale. Se prendete la funzione nulla, sono i puntini che ho disegnato, cioè la funzione identicamente nulla, ad ogni indice i metto 0 come immagine. E la domanda è: quali sono gli intorni della funzione nulla in questo insieme x? Intorni di 0, questo è un elemento dell'insieme x. Quali sono gli intorni di 0 per questa topologia? Deve essere un aperto che contiene quell'elemento. Gli aperti della topologia sono i prodotti di aperti di ciascuno in ogni componente reale, nella componente iesima del prodotto cartesiano, Quindi cosa devo fare? Devo dare un intorno di del valore is con 0, che però è 0, devo dare un piccolo intorno del valore is con 1, che comunque è 0, un intorno qui del valore is con 2 e così via, e tutte le funzioni che stanno in quegli intorni formano un intorno di 0. Intorni di 0 hanno come base i prodotti V0 per V1 puntini puntini per V con I puntini puntini, dove i V con I sono intorni di 0 in R. Quindi notate, per esempio, prendete la funzione nulla, se prendete sempre lo stesso intorno, questo va bene come intorno di 0, okay? Ma anche se prendete sempre la funzione nulla, però prendete degli intorni che vanno via via decrescendo. Questo intorno, poi uno più piccolo, poi uno più piccolo ancora, una cosa che decresca velocemente. Basta che per ogni ci sia un piccolo intorno e siamo a posto. E questo potrebbe essere, per esempio, per ogni indice faccio l'intorno meno 1, 1, intorno a 0. Questo potrebbe essere per ogni indice faccio l'intorno meno 1 su i, virgola 1 su i. Quello è comunque un intorno della funzione nulla, perché per ogni valore, che è sempre 0, ho dato un piccolo intorno. E le funzioni che cadono là dentro sono funzioni che decrescono, diciamo, quando vado verso l'infinito. E questi sono gli intorni della funzione nulla. Ok, allora adesso prendiamo l'insieme delle successioni mai nulle contenute in questo spazio. Chiamo I insieme delle successioni mai nulle. Quindi è un sottoinsieme dello spazio X, perché è un sottoinsieme di successioni, e sono esattamente le successioni da N in R tali che per ogni i, is con i è diverso da 0. È un sottinsieme di tutte le successioni da n in R, che è x. Naturalmente non è tutto, perché non contiene la successione nulla, ma non contiene nessuna successione che abbia un qualche valore nullo. Ok? Quindi non è tutto, ma è un insieme piuttosto grande in effetti. Sono tutte le funzioni che semplicemente non assumono mai il valore 0. Allora, quello che voglio farvi vedere è la funzione nulla, 0, appartiene alla chiusura di I. Ma non esiste nessuna successione in questo insieme I che converga a 0. Non esiste nessuna successione. In I convergente a 0. Il che vi dice essenzialmente, per descrivere la chiusura devo usare per forza le reti, non mi bastano le successioni. Perché siccome appartiene alla chiusura ci deve essere una rete convergente a 0, ma non c'è nessuna successione che sia convergente a 0 nell'insieme I. Allora, proviamo la seconda, che è più facile. Supponiamo che F0, F1, F2, puntini puntini, F con N, puntini puntini, siano elementi di I, e quindi una successione in I. È una successione di successioni, non fate casino su questo. È una successione di elementi di x, quindi una funzione da n in x, li chiamo f0, fn, fi, sono elementi di ciascuna di queste è un elemento di I, quindi è una funzione da n verso r. D'accordo? Supponiamo questo, appartengono a D, cosa vuol dire? Come successioni, quando vengono calcolate in 0, 1, 2, 3 compagnia, non sono mai nulle. Ok? Allora troviamo un intorno di 0 tale che un intorno U di 0 0 è la funzione, la successione nulla, troviamo intorno U di 0 in X tale che allora per dire che la successione non converge mi basterebbe molto poco, ma vi dimostro una cosa molto più forte, tale che nessuno degli elementi della successione appartiene a U. Fi non appartiene a U per ogni I. In particolare la Fi non può convergere a 0. La successione Fi non può convergere a 0 in X. Se la successione convergesse a 0, vorrebbe dire per ogni intorno di 0 la successione cade da dentro a un certo punto in poi. Ok? Quindi per dire che non converge basterebbe dire esiste qualche intorno per cui non succede che definitivamente la successione sta da dentro, basta che vada fuori a un certo punto. Però quello che succede è addirittura qualcosa di catastrofico, cioè potete trovare un intorno in cui nessun elemento della successione sta da dentro, proprio tutti fuori. Troviamo un intorno U in X tali che nessun elemento della successione appartiene a U. Infatti possiamo costruire U come U naturalmente lo costruiamo, che cos'è? È un intorno di 0, quindi è un prodotto di aperti di R che contengono ciascuno 0. U0 per U1 per U2 per puntini puntini per U con N per puntini puntini, dove allora U con 0 è scelto in modo che F con 0 calcolato in 0, che è un elemento non nullo, non appartenga a U con 0. Cioè guardo la prima successione F0, guardo quanto vale nel valore 0, ha un valore non nullo, perché sono successioni che non si annullano mai, prendo un intorno un po' più piccolo. È scelto in modo che, poi U con I è scelto in modo che U con 1, andiamo con ordine, F con 1 calcolato in 1, che lui è diverso da 0, non appartenga a U con 1. E così via. U con N lo scelgo in modo tale che F con N calcolato in N, che è diverso da 0 per definizione, non appartenga a U con N. E lo posso sempre fare. Cioè, cos'è che sto facendo? Sto guardando cosa succede, cosa fa F0 calcolato in 0, ha un certo valore, allora lì mi prendo un intorno più piccolo. E guardo che cosa succede di F1 calcolato in 1, è diverso da 0, e allora anche lì prendo un intorno più piccolo che non contiene quello. E guardo in generale che cosa succede al termine n, ci sarà un certo fn calcolato in n, e mi prendo un intorno abbastanza piccolo di 0 che non contenga quel numero non nullo, e continuo così. Allora con questa costruzione è chiaro che che l'insieme U, che è il prodotto degli U con I per I appartenenti ad N, non contiene F0. Perché? F0 calcolato in 0 non appartiene a U con 0, quindi lui non può appartenere a quel prodotto cartesiano. Non contiene neanche F1, perché F1 calcolato in 1 non appartiene a U con 1. E quindi la funzione F1 non passa dentro a quei cancelletti, diciamo. Non contiene, questo era 1, puntini puntini, non contiene neanche F con N, per il solito motivo Fn calcolato in N non appartiene a U con N, quindi quella funzione non appartiene a quel prodotto cartesiano. E così via. Dunque, U non contiene Fi per ogni I addirittura. La successione F con I è sempre esterna a U. Però è vero che 0 è un punto di chiusura per per quell'insieme I. Però è vero che la funzione nulla appartenente a X è punto di chiusura aderenza per l'insieme I. Infatti, allora, punto di aderenza cosa vuol dire? Per ogni intorno di I c'è qualche elemento di quell'insieme. Questa è proprio la definizione. Applichiamo la definizione puntualmente e viene subito. Infatti, per ogni intorno di 0, questo intorno contiene un qualche prodotto di U con I con gli U con I I appartenenti ad N con gli U con I intorni di 0 in R. Per ogni intorno di U con I esiste qualche funzione mai nulla. Per ogni indice I abbiamo scelto un piccolo intornino, prendiamo un valore non nullo dentro quell'intervallo. Quindi in ogni intorno della funzione nulla c'è sempre qualche valore dell'insieme I. C'è qualche funzione non nulla, mai nulla, scusate. Infatti, sulla definizione, oppure troviamo una rete in I e convergente a zero. E questa è la superiorità delle reti sui filtri. Se un punto è di chiusura, deve esserci una rete a valori in I e convergenti a quel punto. È chiaro che la rete non possiamo trovarla facendo successioni. Bisogna avere un qualche insieme di indici che tenga conto degli intorni del punto. E allora, ovviamente, la soluzione è la più banale possibile. Cioè, come insieme di indici usiamo esattamente gli intorni dei punti. Usiamo come insieme A gli intorni di 0, quindi la topologia in 0, intorni di 0 nella box topology. T. E ordine con minore o uguale la controinclusione. Cioè U è minore o uguale di V se e solo se U contiene U. E come rete usiamo la funzione che va da A in I e che ad ogni tale U associa una qualunque funzione non nulla dentro ad U. Avrei potuto fare come prima, cioè prendere tutte le possibili coppie, un intorno e una funzione mai nulla in quell'intorno. Però in questo modo risparmio nettamente sul numero, sugli indici. Ecco, questa è una rete da un insieme di indici che in realtà è molto grande, è t di 0. E questa rete, in modo molto tautologico, converge a 0. Converge a 0 per definizione. Provate ad applicare la definizione e vedete subito che converge a 0. E questo è un esercizio obbligatorio, applicare la definizione perché è molto confondente in questo caso. Perché è confondente? Perché usiamo come indici gli intorni del punto. Ma per applicare la definizione, cosa vuol dire convergere al punto? Bisogna dire per ogni intorno del punto esiste un indice tale che. E quindi vi trovate ad applicare la definizione con per ogni intorno del punto esiste un indice della rete, che è lui stesso un intorno del punto, con certe proprietà. E dovete capire che in un certo senso è proprio banale fare la scelta. Per ogni intorno del punto scegliete come indice esattamente quell'intorno e scoprirete che per intorni maggiori uguali, cioè per intorni più piccoli, la successione cade sempre dentro a quell'intorno, perché per intorni più piccoli ovviamente le funzioni cadono là dentro. Dovete scrivere la definizione e convincervi che è giusto. La morale di questo essenzialmente dovrebbe essere una cosa di questo tipo. Per parlare di proprietà topologiche, per esempio la chiusura, essenzialmente quello che serve è controllare gli intorni di ogni punto. L'insieme degli intorni di un punto fa un insieme ordinato con la controinclusione filtrante e se usiamo questo insieme riusciamo a controllare tutto quello che succede in un intorno di un punto. Se per caso siamo in uno spazio metrico, per fare gli intorni di un punto bastano i dischi aperti, per fare i dischi aperti basta fare i dischi centrati nel punto e di raggio 1 su n e quindi vi bastano le successioni. Perché con i dischi piccoli riuscite a controllare gli intorni piccoli finché volete. Però in uno spazio topologico in generale non avete un insieme numerabile di aperti che determinano gli intorni di un punto e quindi non si può parlare di successioni per capire la topologia, non basta parlare di successioni per capire la topologia. Questa è la morale che dovete estrarre da questa situazione. E questo, tra parentesi, vi dirà, in questo strano spazio topologico, successioni con la box topology, non esiste una base numerabile degli intorni di zero. Se esistesse una base numerabile basterebbero le successioni per capire la convergenza e invece non bastano. 0 appartiene alla chiusura di un certo insieme, ma nessuna successione di quell'insieme può convergere a 0. Però ci sono reti di quella successione che convergono a 0. È importante avere le idee chiare per la settimana prossima. Questo è un esempio, il più semplice esempio in cui vedete. Servono le reti, i filtri, ma non bastano le successioni. È una cosa che va capita bene. E ci vediamo la settimana prossima.